Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 12 novembre 2024, promosso dalla parrocchia San Francesco d'Assisi, in collaborazione con la casa editrice Mladica e la fondazione Libero e Zora Polojac, ETS, presso la chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in via Giulia 72 a Trieste, in occasione della presentazione di due nuovi volumi che approfondiscono la vita e la spiritualità del venerabile servo di Dio, padre Placido Cortese, nell'ottantesimo anniversario del suo martirio. Elena Blancato, autrice del racconto sugli ultimi giorni di vita di padre Cortese a Trieste, ha presentato il suo libro edito in versioni bilingue, Ruach, il soffio dello spirito, Ruach, Vetie Ducha, edizioni Mladica, Trieste, 2024. Padre Giorgio Laggioni, dei Frati Minori Conventuali, vice postulatore della causa di beatificazione di padre Cortese, ha presentato il suo racconto della vita del venerabile padre Placido Cortese, martire della carità, Il coraggio del silenzio. Edizioni Messaggero, Padova, 2024. Hanno dialogato con gli autori, i due redattori dei testi esplicativi pubblicati nel libro bilingue, Vlasta Polojac e Ivo Jeunikar, con l'intervento conclusivo di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Possiamo iniziare questo momento così di presentazione di questi testi che hanno preparato. Questo perché, proprio come diceva Padre Giorgio durante l'omelia, per poter conoscere anche noi qui a Trieste una persona così come Placido Cortese, che di natura era timidissimo, però la forza del Signore e soprattutto la preghiera ha trasformato in un eroe. E quindi è bello poter avere conoscere questa figura che ha vissuto pochi giorni qui in mezzo a noi, pur nella sofferenza, e facendo dono anche della sofferenza sua per la pace, per l'amore tra i popoli. Bene, io vi ringrazio veramente di essere presenti qui questa sera e veramente avere l'onore di avere il Vescovo tra noi. Questo, ecco, ci fa sentire ancora più Chiesa di Trieste. Ecco, il nostro Vescovo piace essere in mezzo alle sue pecore, possiamo dire, direbbe Papa Francesco, ma per quale motivo? Perché tutti ci sentiamo famiglia della diocesi, della grande chiesa di Trieste. Quindi grazie per questa sensibilità che ha nei nostri confronti e a queste persone così importanti, ma che io non ho l'onore di conoscervi, però questa sera mi fa piacere conoscervi. E do la parola all'amico Ivo, e possiamo dire che è un grande amico di padre Cortese spiritualmente. Va bene, e grazie.
Tante grazie a padre Gabriele Maragno e a tutti voi che siete intervenuti. Ci siamo dunque riuniti questa sera per parlare di padre Placido Cortese. Presenteremo due nuovi volumi che gli sono dedicati. Il libro pubblicato in italiano e sloveno, Ruach, il soffio dello spirito, Ruach, Veti e Duha, della scrittrice triestina Elena Blancato, che è seduta qui in mezzo a noi, che in forma letteraria racconta gli ultimi giorni di vita di padre Cortese, intercalando ricordi e meditazioni. E poi il libro Padre Placido Cortese, martire della carità, il coraggio del silenzio, scritto dal vice postulatore della causa di beatificazione di Padre Cortese, Padre Giorgio Laggioni, che ci ha raggiunti da Padova e che racconta la vita del venerabile Padre Cortese scegliendo la forma originale di un racconto di un padre conventuale che aveva conosciuto e stimato Padre Placido. I due volumi sono lì e poi potete anche prenderli. Dialogheremo con i due autori, la psichiatra infantile Vlasta Poloyaz, seduta qui accanto, che ha scritto l'introduzione per Ruach, ed io che per questo libro ho inquadrato storicamente persone e avvenimenti. Al libro, edito dalla casa editrice Mladic e dalla Fondazione Libero Esora Poloyaz, hanno dato il loro importante contributo anche le traduttrici professoressa Maria Azenda e Laura Castagnaro. Alla fine daremo la parola al nostro caro Vescovo Enrico. Comunque non è la prima volta che in questa chiesa parliamo di Padre Cortese. L'8 ottobre scorso c'è stata qui una concelebrazione presieduta proprio dal Vescovo Enrico, che si collocava in un pellegrinaggio di 3 giorni tra Trieste e Cherso, organizzato dai padri conventuali del Nord Italia in collaborazione con i frati della Slovenia e della Croazia. Diversi anni fa abbiamo presentato qui il primo libro dedicato a Padre Cortese di Padre Apollonio Tottoli e, se non sbaglio, più tardi anche il documentario che gli è stato dedicato. Anche questo documentario è lì in DVD. E poi voglio ricordare che nel convento attaccato a questa chiesa si è svolta gran parte delle sedute del processo diocesano per la beatificazione di Padre Cortese, ospitate dal compianto padre Enzo Poiana. I due libri, anche alcune copie del documentario, come detto, sono a disposizione di eventuali interessati. Perché ricordiamo Padre Cortese, luminosa figura a lungo dimenticata? Ricorre in queste settimane l'80° anniversario del suo arresto, 8 ottobre 1944 a Padova di fronte alla Basilica di Sant'Antonio, e della sua morte dopo atroci torture nella sede della Gestapo a Trieste attorno al 15 novembre 1944. Il suo corpo è stato quasi certamente bruciato nel forno crematorio del campo di concentramento della Risiera. Era nato a Cherso nel 1907, aveva dunque 37 anni e oggi viene definito martire della carità e del silenzio. Perché martire della carità? Perché nonostante il servizio pastorale in Basilica e il gravoso impegno di direttore della rivista e dell'opera editoriale Messaggero di Sant'Antonio, non è rimasto rinchiuso nel suo ufficio in tipografia o nel suo confessionale vicino alla Cappella delle Reliquie, oggi trasformato confessionale in un suo memoriale, ma ha risposto ai segni dei tempi e si è impegnato, rischiando e poi donando la vita per aiutare i perseguitati. Nel 1942-43 gli internati civili sloveni e croati provenienti dalla Jugoslavia occupate dalle forze dell'Asse rinchiusi nel campo di concentramento fascista di Chiesa Nuova, un sobborgo di Padova. Poi, dopo l'8 settembre, coadiuvato da studentesse, diversi sacerdoti ed esponenti della rete Frama, guidata dai professori Enzio Franceschini e Concetto Marchesi, gli internati e i prigionieri di guerra alleati fuggiti dai campi di internamento, gli ebrei braccati dai nazifascisti, i resistenti. Ha fatto da tramite tra il CLN e i soldati cechi trasferiti dai nazisti in Italia, che non volevano affatto combattere i partigiani. Ha dato poi appoggio ad alcuni amici aderenti a una rete informativa di sloveni non comunisti collegata con gli inglesi. Secondo tutte le testimonianze, operava sempre animato dalla sua fede cristiana, non da scelte ideologiche. E perché martire del silenzio? Perché sottoposto a quotidiane torture, dal giorno dell'arresto fino alla morte, non fece il nome di nessuno dei suoi collaboratori. A Trieste non fu iscritto nel registro dei detenuti del carcere del Coroneo. Venne infatti trattenuto in una delle celle del cosiddetto bunker cioè nelle cantine del palazzo di Piazza Oberdan, requisito dalla Gestapo. Il sergente Ernest Charles Barker, radiotelegrafista di una missione inglese presso l'Osoppo e poi il suo compagno di prigionia, a guerra finita, riferì ai suoi superiori che il sacerdote avevano strappato le unghie, spezzato le braccia, bruciato i capelli e portava sul suo corpo i segni di ripetute bastonate. Mi fu detto in seguito, scrisse Barker, che gli avevano sparato. Ivo Gregorz, al tempo giovane collaboratore della Croce Rossa slovena, pure rinchiuso a Trieste, testimoniò nel corso del processo di beatificazione. Lo vidi per la seconda e ultima volta, penso fosse ottobre, nell'anticamera di Zimmer, incaricato degli interrogatori, nella sede della Gestapo in Piazza Oberdan a Trieste. Padre Cortese era terribilmente mal ridotto. Era stato picchiato, col vestito lacerato, con la faccia insanguinata. Ancora oggi vedo vive davanti ai miei occhi le sue mani deformate, giunte come in preghiera. Ci siamo riconosciuti, lui poi mi infondeva coraggio perché rimanessi costante, confidando in Dio e che non tradissi nessuno. Quello scambio a mezza voce durò un paio di minuti, dopodiché fui condotto da Zimmer per l'interrogatorio. Tempo dopo, Gregorz condensò le ultime parole di Padre Cortese nella regola «taci e prega». A lungo quasi del tutto dimenticato, Padre Cortese, grazie al processo di beatificazione negli ultimi 20 anni, ha suscitato l'attenzione sia di molti credenti che di ricercatori e scrittori. Non da ultimo, ha ricevuto gli onori anche dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che tra l'altro nel 2017 gli ha conferito postuma la medaglia d'oro per meriti civili. Io passo la parola alla dottoressa Polojac affinché ci esponga un po' il suo pensiero in merito a questa figura e alle due opere pubblicate.
Grazie Ivo Jerunica. Mi sono chiesta che cosa dirvi questa sera e allora ho pensato di dirvi alcuni pensieri, ma anche un po' spiegarvi il perché la nostra fondazione, che è una fondazione naturalmente senza motivi di lucro, ha deciso di, assieme a Mladika e soprattutto con l'aiuto di Ivo Jerunikar, ha deciso di esporsi a questa avventura, direi, cioè alla pubblicazione del libro di Elena Blancato nella duplice versione, nella lingua italiana e slovena. Allora, mi metto anche gli occhiali che così andrà meglio. Nel febbraio del 2022 incominciarono sul confine russo-ucraino delle pacifiche manovre dell'esercito russo con un assembramento sospetto che ben presto sfociò in guerra, come ben sappiamo. La guerra è purtroppo sempre presente in qualche parte del globo, ma anche di solito così lontana da darci l'illusione di essere noi comunque salvi. Ora però ce l'abbiamo in Europa, quindi a casa nostra. Sempre a febbraio del 2022 trovai sul quotidiano di Padova un articolo riguardante la richiesta dei cittadini di Chiesa Nuova, che è un sobborgo periferico di Padova, di ricordare con un piccolo museo quanto successo nel passato ad un presidio militare ubicato da quelle parti, e che intendevano ora la giunta comunale a trasformare in una zona residenziale. Negli anni 1942-43 era invece un campo di internamento per giovani sloveni e croati, ai quali frate Placido Cortese dette un aiuto sostanziale. Il museo sarebbe servito quindi da ricordo di quel tragico periodo, documentandolo con fotografie ed altre memorie, ma dove organizzare anche eventi sociali e culturali quindi l'evoluzione di un presente che si evolve dal passato, utilizzandolo però come memento creativo, che dovrebbe essere sempre auspicato da realizzare. Pur lavorando a Padova per diversi decenni, conobbi solo nel 2014 quanto successe all'eroico padre Cortese, e questo grazie al libro di Elena Blancato, che l'inviò gentilmente alla nostra fondazione, come spesso faceva con i suoi scritti, sapendo che era per noi un grande piacere leggerli. Per me fu una scoperta notevole che andò crescendo nel tempo. Ebbi l'occasione di assistere alla presentazione del libro nella sede del Circolo Culturale Sloveno in via Donadoni, alla quale partecipò, oltre all'autrice, anche Ivo Jeunikar. Mi resi quindi conto di quanto solida fosse la base di informazioni e conoscenze storiche riguardanti le vicissitudini del padre Cortese raccolte da Jeunikar, mentre il testo di Elena Blancato avvince con la sua poetica dolcezza, essendo però presente anche la crudeltà distruenta degli aguzzini. Ma ciò che vince nel testo, come presumo sia anche successo nella realtà, almeno traspare nella testimonianza degli altri imprigionati nel bunker di Piazza Overdan, e la vitale umanità di padre Placido, che emerge anche dalla sua morte, in quanto essa, la morte, è parte della vita. E padre Placido muore affinché altri continuino a vivere. Ancora due frasi sul perché della versione nelle due lingue, che rappresentano in buona parte i protagonisti delle vicende. Per quanto riguarda la popolazione di lingua slovena e in parte croata, visto che le due lingue sono piuttosto vicine, di ciò di solito ci si capisce, ci è sembrato importante portare a conoscenza gli aiuti fatti da appartenenti alla nazione imperante distruttiva, quella fascista. Erano persone comuni che si sono adoperate malgrado il grande pericolo per la loro sopravvivenza. Per quanto riguarda invece coloro che hanno sostenuto padre Cortese in questi suoi pericolosi salvataggi di persone cosiddette nemiche del fascismo, erano, lo si può leggere come una specie di riscatto da parte di chi, pur appartenendo ad una nazione oppressiva e distruttiva, quella fascista, è riuscito con le proprie azioni e malgrado un grande rischio per la propria vita a trasmettere la speranza in un futuro migliore, ancora e nuovamente a misura d'uomo.
Grazie. Facciamo parlare adesso l'autrice di Ruach.
Buonasera a tutti. Io sono entrata in contatto con la figura di padre Cortese leggendo il libro Piazza Overdan di Boris Pacor e poi ho cercato una bibliografia e così l'ho conosciuto. La prima cosa che mi è venuta in mente è come mai a Trieste si conosce così poco di questa persona. E per seconda cosa, come mai non c'è una targa col suo nome né in Piazza Overdan né alla Risiera? Era una cosa che veramente mi rattristava molto. Così ho deciso di scrivere un racconto letterario che possa, basandomi soprattutto sulle lettere che lui scriveva a Nina, sua sorella, e sugli incipit che usava sopra, prima di iniziare gli articoli del Messaggero di Sant'Antonio. Questo racconto letterario si divide praticamente in una dicotomia tra la morte e la vita, tra il giorno e la notte. C'è la luce della sua infanzia felice con la sorella Nina a Cherso. che subito si contrappone al buio della prigione del bunker di Piazza Oberdan. Successivamente c'è la luce di queste tre ragazze, Majda Mazovec, Maria Slapshak e Maria Ujčić, che vengono a cercarlo a Padova per convincerlo a aiutare i civili sloveni rinchiusi nel campo di concentramento di Chiesanova. Anche questa è una cosa che non si sa tanto da parte italiana. Non si conosce bene i campi di concentramento fascisti e quanto male hanno fatto al popolo sloveno. E questo infatti era uno dei campi, dei loro campi, dove c'erano parecchi internati che provenivano da Gonars, ma un altro campo di concentramento, ma anche alcuni che provenivano dal campo di Rab Arbe, che è stato un campo devastante, dove non c'era cibo, dove le persone erano state prelevate dalle loro case in estate, avevano vestiti leggeri per l'inverno, dove ci fu una mareggiata di notte che affogò non so quante persone. Insomma, un pezzo di storia veramente tragico che dovrebbe essere un po' più divulgato e studiato. Ritornando al mio racconto, alla fine Padre Cortese nel bunker si scava un mondo parallelo con la preghiera, un po' come Santa Teresa d'Avila nel castello, cioè riesce a comunque rendere concreta questa fede come un baluardo per se stesso di fronte alla morte. E alla fine la vittoria della fede, vince perché lui non tradì nessuno, è stato coerente fino alla fine è stato coerente e santo fino alla fine, non solo per le imprese eroiche che ha fatto, ma anche per la sua quotidianità. Lui è stato un uomo che non si è attaccato a niente, né al cibo, né al vestito, né alla gloria che poteva avere dopo aver fatto queste imprese di salvataggio. Lui era un uomo umile e coerente, e questo è passato alla storia, insomma, il suo messaggio, per cui può essere un messaggio anche per adesso, per i giorni nostri. Grazie.
Grazie ad Elena Blancato. La parola adesso a padre Lagioni, che ci ha portato oggi la nuovissima sua opera. La forma è modesta, ma il contenuto è molto molto interessante, anche un approccio nuovo, diciamo.
Sì, grazie. Prima si parlava di volumi, ma il mio proprio è un volumetto, un libretto molto modesto che abbiamo pensato così insieme con Fratelli del Messaggero di scrivere, ho scritto io in pratica, per ricordare gli 80 anni dalla morte di Padre Cortese, perché questo anniversario non passasse in vano. Sono stati scritti ormai molti libri, perché se si guarda il sito internet, nelle pubblicazioni, ormai ci sono parecchi titoli che riguardano Padre Cortese. Quindi non era necessario scrivere una biografia, c'è già il padre Apollonio Tottoli a suo tempo, ha scritto una documentata e corposa biografia. Questo libretto contiene appunto un racconto, come l'ho definito io, un racconto della vita di Padre Cortese, messo in bocca a un confratello, a un umile frate sconosciuto, perché proprio mi sono documentato chi era questo fra Egidio, che ha conosciuto il piccolo Niccolò Cortese a Cherso, quando frequentava la chiesa di San Francesco per fare chierichetto insieme a tanti altri ragazzi di Cherso, e ho trovato nella cartella perfino uno, cioè l'elenco delle sue obbedienze e poi la lettera necrologio che ha scritto il padre provinciale quando gli è mancato. Ecco, e quel necrologio mi ha illuminato, perché da qui, da queste parole si capisce, vediamo se trovo la nota giusta. Si capisce chi era questo Fra Egidio e perché il giovane Nicolò, poi Fra Placido, quando scriveva a casa, scriveva sempre salutatemi i padri e Fra Egidio in particolare. Vuol dire che questo umile frate sconosciuto aveva, diciamo, inciso nella vita di padre Cortese, perché appunto il padre provinciale, padre Giorgio Montico, nella lettera necrologio scriveva: di animo mite e pio, fu sempre fedele a tutte le pratiche religiose e amante della regolare disciplina, spese la sua esistenza nel disimpegno di molti uffici, e a Padova, Cherso, Pirano, Campo San Piero, eccetera, dovunque il dovere lo chiamò, fu da tutti amato, perché per tutti seppe prodigarsi col pieno sacrificio di se stesso. E da qui ho capito che qui c'era un'affinità proprio profonda tra questo umile frate, che non era sacerdote, era soltanto frate, aveva fatto i voti, e il piccolo Nicolò, poi Fra Placido. E ho pensato di, appunto, che fosse lui a raccontare la sua vita. Quindi quando per esempio i pellegrini arrivano al santo, chiedono se è possibile visitare la basilica con la guida di un frate, perché il frate, no, ancora questa suggestione forse che sull'immaginario collettivo, no, che il frate racconta bene. E quindi anche per la vita di padre Cortese ho immaginato che sia appunto il Fra Egidio che accompagna il pellegrino, perché questo libretto è stato pensato proprio per metterlo nel memoriale, che è il confessionale appunto di padre Placido, perché i pellegrini che passano, che conoscono poco di lui, possano prenderlo e documentarsi almeno nelle linee essenziali sulla vita di padre Placido Cortese. Ecco, ho immaginato appunto che Fra Egidio accompagni il pellegrino che arriva a Padova, che si trova davanti al confessionale di padre Cortese, non sa chi è, e comincia a raccontargli la sua vita da quando era piccolo, la formazione, poi la professione dei voti, l'ordinazione sacerdotale, i vari incarichi che ha avuto, e qui appunto si passano un po' tutte queste fasi della vita brevemente, e il racconto ha proprio questo scopo di far conoscere appunto la figura di padre Placido, fino a proprio ad approdare qui a Trieste, quando lui è stato portato nella sede della Gestapo, che noi nel nostro pellegrinaggio dell'8 ottobre abbiamo visitato, e che purtroppo ci hanno detto che forse era l'ultima volta che potevamo entrare in quel luogo. Allora io vorrei approfittare, vorrei fare un colpo di Stato questa sera, visto che c'è anche il Vescovo, e fare un appello perché quel luogo, che adesso è di proprietà privata, non sia cancellata la memoria di quello che è successo, non soltanto per padre Placido, ma anche per tutti gli altri che hanno sofferto. C'è una iscrizione all'esterno, e va bene, però forse bisogna che magari le istituzioni, le principali istituzioni della città, si mettono d'accordo perché sia conservata la memoria di quel luogo e sia possibile anche in qualche modo visitare quel luogo, perché non venga cancellato tutto, perché purtroppo oggi si tende a cancellare tutte le tracce, ma questo sarebbe un danno anche per le generazioni attuali e future, perché questi fatti anche tragici, drammatici che sono accaduti, è bene che siano così conservati nella memoria, appunto perché non si ripetano più. Ecco, quindi ho immaginato questo racconto e non è, diciamo, la solita esposizione nato a il eccetera, è un frate, un confratello che racconta e che ci mette anche il suo cuore, i suoi sentimenti e quello che lui avvertiva, e lo mette a disposizione di chi legge, fino ad arrivare alla conclusione, ancora davanti alla Basilica del Santo, dove c'è la pietra d'inciampo. Voi penso che sapete di cosa si tratta, ecco, anche a padre Cortese è stata riconosciuta la pietra d'inciampo, e lì si conclude l'itinerario per conoscere la sua figura, e lì deporre appunto una rosa rossa in omaggio a questo grande testimone della carità di Cristo, come è stato padre Placido Cortese. Come ha ben ricordato anche Ivo, la motivazione principale per cui lui agiva non era certamente di tipo politico, partitico, cioè non ha preso le parti che anche in quei drammatici momenti della Seconda Guerra Mondiale, ecco, erano in campo, quindi di diverso orientamento anche politico, ma il suo operare è stato esclusivamente per proteggere le vite, per andare in soccorso delle persone sofferenti, chiunque fosse la persona sofferente, qualunque fosse la sua appartenenza culturale, religiosa, etnica, eccetera. Qualcuno ha detto: se ci fosse stato anche un tedesco che avesse avuto bisogno di aiuto, aiutava anche lui, ecco, perché nel suo cuore c'era posto per tutti. E questo volumetto, ecco, vuole proprio rendere omaggio a questo grande testimone della carità di Cristo. Ecco. Poi vorrei, per concludere il mio intervento, dire questa copertina che poi la potete vedere. Questo dipinto non l'abbiamo ordinato noi, ma posso dire che è stato padre Placido Cortese. Ma come? Come l'ha ordinato lui? Sì, è successo così. Voglio raccontarvi perché l'anno scorso proprio un giovane pittore portoghese, giovanissimo, che vive a Londra e opera a Londra, è passato per la Basilica del Santo, lui portoghese, devoto di Sant'Antonio, nato a Lisbona, quindi è venuto ad onorare il santo, poi si è trovato davanti al confessionale di padre Placido, non sapeva chi era, è stato talmente colpito da questa figura che quando è tornato ha fatto questo dipinto. Ecco, c'è lui che fa il segno del silenzio, quindi l'ha intitolato padre Placido Cortese, martire del silenzio. Dietro di lui ci sono gli esponenti della SS tedesca, eccetera, e ha voluto mettere in rilievo il contrasto tra il bene e il male, tra il volto così tranquillo, sereno di padre Placido Cortese e la cattiveria di coloro che gli stanno alle spalle. Ecco, e voglio concludere veramente. Padre Placido Cortese corrispondeva in pieno al suo nome e cognome, come è stato ricordato spesso, no? Veramente era tale, Placido e Cortese, persona umile, modesta, che non si metteva in mostra, che accoglieva tutti con il sorriso, che non diceva mai di no e al quale non era possibile dire di no, come ha testimoniato anche un nostro confratello. Quando lui chiedeva qualcosa, lo chiedeva in una maniera così dolce, gentile, educata, per cui non si poteva dirgli di no. Ecco, questo era il padre Placido Cortese, che ha affrontato quelle terribili sofferenze di cui sappiamo, qui nel bunker della Gestapo, e rinnovo ancora l'appello perché, ecco, a Trieste sia conservata la memoria di quel luogo. Grazie.
Ecco, per quanto riguarda la conservazione della memoria, vi state muovendo anche a Padova per l'ex campo di Chiesa Nuova. Magari se ci accenna le iniziative del fine settimana.
Così. Già che siamo qui, sì, perché anche Elena prima diceva che a Padova, appunto, non fosse, certamente i padovani pochi conoscono quella storia. Comunque, ecco, nel 2022 il Consiglio Comunale di Padova ha votato all'unanimità una mozione. Pensate, all'unanimità, non è facile raggiungere l'unanimità nei nostri consessi civili che sono spartiti di qua e di là, no? Però in quell'occasione, e credo proprio grazie alla figura di padre Placido Cortese, tutti sono stati concordi di conservare un angolo, un piccolo angolo di memoria in quello che è stato il campo di concentramento, poi caserma Romagnoli, abbandonata dal 2009, che adesso passerà dal demanio pubblico alla proprietà del comune e verrà una zona urbanizzata con vari servizi per il quartiere, quindi noi speriamo che lì venga conservata la memoria. E poi a Padova celebreremo l'80° della morte domenica 24 ottobre novembre, che è solennità di Cristo Re. A presiedere la celebrazione ci sarà il vescovo ausiliare di Lubiana, appunto in rappresentanza anche della Chiesa slovena, perché la Chiesa Nuova era la componente slovena, era la maggioritaria, mi sembra, tra diciamo, i detenuti, i internati più che detenuti, internati, sì, ecco. Però nella coincidenza di questo 80° è stata fatta una ricerca anche in maniera scientifica nei vari archivi in Italia e in Slovenia sul campo di concentramento di Chiesa Nuova e sarà inaugurata il sabato 23 una mostra nel chiostro della Basilica, poi una mostra che si può anche portare in altri luoghi, appunto per illustrare la storia di quel campo. E i documenti trovati dal professor Spinelli, che ha lavorato alacremente, sono veramente anche diciamo piuttosto angoscianti per ricostruire le situazioni che si vivevano lì, no? La mostra avrà questo titolo che è emblematico: Nel mio cuore come una ferita, è l'espressione di un poeta sloveno, Igo Gruden, ecco, che è stato deportato anche lui a Chiesa Nuova e che ha lasciato scritto, ecco, Padova è conosciuta nel mondo come la città di Sant'Antonio. Per me resterà come una ferita nel cuore che mi porterò per tutta la vita. Per dire, ecco, che situazioni sono state vissute in quel contesto del campo di concentramento. Ecco, queste sono le iniziative che volevo anche, di cui volevo anche informarvi.
Approfittiamo ancora un momento. Tutti ci chiedono, ma quando diventerà beato Padre Cortese? Lei è vice postulatore.
No, se dipendesse da me, l'avrei già beatificato da un pezzo, no? Ma non dipende solo da me. Adesso abbiamo raggiunto la eroicità delle virtù, il decreto che dichiara appunto l'eroicità delle virtù, per cui lui è venerabile, possiamo invocarlo con questo titolo. Per arrivare al termine della causa, se si segue, ecco, questa impostazione delle virtù, occorre che ci sia la constatazione di un miracolo ottenuto per la sua intercessione e quindi si arriva alla beatificazione. Hanno lasciato aperto la strada di Castello delle Cause dei Santi anche al martirio, in presenza di documenti, di testimonianze probanti del martirio in odio alla fede. Ecco, questo è un sentiero arduo da percorrere, perché nonostante tantissime ricerche fatte, tante, anche quest'anno un dottorando dell'Università di Padova, proprio col patrocinio dell'Università, ha compiuto ricerche approfondite in vari archivi, cominciando da Londra, poi passato a Berlino, passato per Praga, è andato anche a Lubiana e ha trovato tanti documenti, ma nessun documento specifico che riguarda Padre Placido Cortese, perché purtroppo, come sappiamo, essendo lui caduto nelle mani della Gestapo, e sappiamo che era la polizia segreta che non lasciava le prove del proprio operato, distruggeva le prove, no? E quindi questo fatto ha impedito anche che negli archivi non ci siano tracce concrete di lui. È stato trovato un dossier che adesso dobbiamo analizzare, non l'abbiamo ancora visto, di questo Zimmer che ha ricordato, ecco, che era un po' il comandante, colui che dirigeva gli interrogatori, ecco, gli interrogatori in piazza Oberda. È stato trovato un dossier sul suo processo di denazificazione. Cosa vuol dire? Che dopo la guerra anche lui, come tanti altri personaggi, si sono riciclati, si sono rimessi in gioco. Questo faceva il vigile urbano, una roba del genere, ecco, quindi, ed ha fatto la sua vita tranquilla. Adesso vediamo su questo dossier che abbiamo recuperato in un archivio anche molto remoto in Germania, se c'è qualche traccia lì, ma ecco, non si trovano appunto documenti specifici riguardanti la figura di Padre Placido Cortese, il suo arresto, la detenzione, gli interrogatori, nulla, purtroppo non si trova nulla. Si potrebbe tentare la strada del riconoscimento del martirio di Carità, come è stato fatto per Padre Kolbe. San Massimiliano Kolbe è stato canonizzato con questo titolo, Martire della Carità, da Giovanni Paolo II, e, diciamo, andando un po' contro le regole finora seguite, cioè il martirio è soltanto in odio alla fede di per sé. Il martirio di carità è stato in quella occasione riconosciuto valido per la canonizzazione e il Papa ha proceduto alla canonizzazione. Quindi è un precedente, un confratello che lavora proprio al Dicastero ha detto è un precedente che può essere invocato anche per insistere presso il Dicastero, ma anche presso il Papa stesso, se occorre, no? Perché venga dichiarato il martirio di carità. Se magari i vescovi ci aiutano, i confratelli della nostra provincia, i confratelli della provincia di Slovenia e di Croazia, le conferenze episcopali, ho già assaggiato il terreno, sarebbero favorevoli in Croazia e Slovenia, spero anche la conferenza episcopale triveneta, il vescovo di Trieste in primis, no? A sottoscrivere questa petizione e potremmo magari spuntarla e arrivare alla beatificazione come martire della carità. Preghiamo, se il buon Dio vuole, preghiamo, e se no Padre Placido ha aspettato tanti anni prima di farsi conoscere, aspetterà ancora e quando si deciderà di fare qualcosa, vedremo. Ecco. Ma noi dobbiamo anche tirarlo un po' per la tonaca, dati una mossa, ecco. In senso bonario, no? Ecco. Certamente tanto umile, tanto buono che non si vorrebbe neanche disturbarlo, perché ne ha passate tante lo stesso, voglio dire, ma adesso l'ha in paradiso. Posso concludere con l'episodio di Padre Pio, che potrebbe anche questo illuminare, ecco. Niente di che, no, ma perché un nostro frate nel 1946 ha scritto, attraverso una religiosa che lui conosceva, ha scritto al Padre Pio, che allora era appunto Padre Pio da Pietrelcina, conosciuto per i suoi carismi, eccetera. E quando Padre Pio ha letto questa lettera, ha detto alla suora che le portava quel documento, ecco, dica ai frati del santo, perché appunto il padre Fulgenzio Campello si chiamava, chiedeva a Padre Pio se lui poteva sapere qualcosa dove era finito Padre Cortese, perché non si sapeva nulla. Nel 1946 non si sapeva nulla della sua fine. E allora chiediamo a Padre Pio se può dire qualcosa. E lui ha risposto così. Ecco, dica ai frati del santo che non facciano ricerche su Padre Placido Cortese perché è in paradiso per la sua carità. Questa è stata la risposta di Padre Pio nel 1946. Certo, questo non può essere portato come prova, no, però può essere una spinta. Adesso è San Pio da Pietrelcina, quindi sappiamo che lui aveva queste capacità di introspezione, di capire, di vedere, di leggere dentro. Comunque teniamo presente tutte queste cose e soprattutto preghiamo perché ecco, la causa possa arrivare al suo felice termine.
Tante grazie a Padre Giorgio. Prima di dare la parola al nostro Vescovo, se le due signore vogliono aggiungere qualcosa.
Ma io aggiungerei solo che ho letto il libricino con grande piacere, veramente, e l'ho trovato molto delicato, ma anche ho apprezzato molto questa modalità di farlo raccontare da un altro frate. Vale la pena leggere.
Io volevo ricordare che Padre Cortese non era mai soddisfatto di se stesso. Scriveva alla sorella Nina, prega perché io sia buono, ma buono veramente. Quindi la bontà, diciamo, è incommensurabile la sua.
Grazie. Adesso preghiamo il nostro Vescovo di dire una parola finale.
Martire della carità, leggendo quest'estate, grazie per il libro che mi è arrivato e l'ho letto subito, e poi me ne avevano mangiati altri e ho cominciato allora a conoscere la figura di Padre Placido. Me lo immagino davvero, sì, martire della carità, dunque un frate era claudicante, giusto? E lui si giustificava che nella sua tonaca poteva nascondere tante cose e portare in questo campo di internamento tante cose per che erano biglietti o generi alimentari o quello che poteva servire a persone estremamente povere dentro. Per cui, ecco, me lo immagino davvero, sì, come questo martire della carità che sfidando i controlli, sfidando le possibilità di essere in qualche modo preso a fare qualcosa di proibito in un campo di concentramento, lui sfidava tutto questo. E poi, sì, martire della carità, ma non è che sia nato già martire della carità, lo è diventato. Perché era giornalista, e forse anche più che giornalista, perché ha avuto uno sviluppo enorme il Messaggero di Sant'Antonio sotto la sua direzione, dedito al confessionale, ed è stato tirato dentro, convinto a interessarsi di questi poveri che c'erano nel campo di internamento. Quasi che questi poveri, questi detenuti, questi internati, questi perseguitati, lo abbiano trascinato in una avventura di carità fino al martirio. E lui c'è stato. E il mio augurio è che anche noi accettiamo di essere tirati dentro le nostre avventure di carità, che magari all'inizio un po' resistiamo, così io ho capito un po' dalle biografie, che non era subito così convinto di andare in questo, perché lui non voleva interessarsi di politica, di... E poi invece nell'incontro con questa povera gente è diventato un martire della carità, che anche noi, incontrando i poveri di oggi, possiamo, per intercessione di Padre Placido Cortese, che ci sia questo miracolo, che anche noi ci lasciamo convertire per quella carità che è nostra, che sia un bel miracolo che chiediamo tutti. Ciascuno di noi. Grazie a tutti e quattro perché ci avete consentito di approfondire, riprendere tante cose di Padre Placido.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!